Intanto Giobbe, capitolo 19, dovete avere pazienza che
Giobbe.
sì. Leggiamo dal quindi
Capitolo
19. Intanto tutto ciò che leggiamo prima c'è tutto, sapete, tutto il conflitto tra lui e i suoi amici. E lui dice: sono già 10 volte che mi schernite, al versetto 3, non vi vergognate di offendermi. Anche se fosse vero che ho mancato il mio errore, riguarderebbe solo me. E qua torniamo un po' anche a quello che veniva detto domenica, no? Chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Sappiate allora che Dio mi ha trattato ingiustamente e mi ha avvolto nelle sue reti. Ma nonostante tutto, egli non attribuisce a Dio colpe, perché riconosce la sovranità di Dio. Ecco, io grido violenza, ma non ho alcuna risposta. Grido per aiuto, ma non c'è giustizia. Mi ha sbarrato la strada così non posso passare. Ha sparso le tenebre sul mio cammino. Mi ha spogliato del mio onore. Mi ha tolto dal capo la corona. Mi ha demolito da ogni lato e io me ne vado. Ha sradicato come un albero la mia speranza. La sua ira si è accesa contro di me e mi considera come uno dei suoi nemici. Ovviamente Giobbe qui non sapeva che Satana aveva chiesto di provarlo, di vagliarlo, no? Perché bisognerebbe leggere dall'inizio. E poi continua. Persino i bambini, vado avanti, mi disprezzano. Se provo ad alzarmi, parlano contro di me. Tutti gli amici più intimi mi hanno in orrore. E sapete che lui era pieno di piaghe e di ulcere. E quelli che amavo si sono rivoltati contro di me. Sapete, si fa presto. Questo fa capire che cos'è l'uomo. La scrittura dice che l'amore non viene mai meno. Le mie ossa si attaccano alla mia pelle e alla mia carne. Non mi è rimasto che la pelle dei denti. Pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha colpito. Perché mi perseguitate? Come fa Dio e non siete mai sazi della mia carne? No? Cioè proprio cercare nell'altro a tutti i costi la colpa. È un atteggiamento del quale dovremmo riflettere molto, perché molti di noi hanno questo istinto carnale, bestiale, che è quello di cercare nell'altro la sofferenza di una colpa che commesso. Ma come abbiamo visto la volta scorsa, chi è senza peccato scagli per primo la pietra. E poi prosegue. E questo forse è il lato più interessante. A un certo punto Giobbe dice: Oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero incise in un libro, e così è stato, se fossero scolpite per sempre su una roccia, con uno stilo di ferro e col piombo. Ma io so che il mio Redentore vive. E che alla fine si leverà sulla terra. L'altra versione dice sulla polvere della terra. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. Lo vedrò io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Il mio cuore si consuma dentro di me. Se dite perché lo perseguitiamo, quando la radice di questi mali si trova in me, temete per voi stessi la spada, perché l'ira porta la punizione della spada, affinché sappiate che c'è un giudizio. Insomma, Giobbe, alla fine di tutto ciò che gli attribuiscono, egli sta subendo delle malattie ingiuste. Ingiuste si fa, benché non ci sia uomo giusto. Ma lui era giusto perché comunque non attribuiva a Dio colpa alcuna. Mentre i suoi amici cercavano comunque in lui la colpevolezza, dicendo: Ecco, Dio ti ha colpito per questo motivo. Loro si ritenevano giusti. E qui torniamo a, è bella vedere come la parola di Dio è collegata. Torniamo a chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Ecco, perché loro non potevano giudicare Giobbe come questi che volevano lapidare l'adultera. Non potevano farlo perché erano peccatori come l'adultera. Ma andiamo ancora nel Vangelo di Luca, al versetto 10. Leggiamo i versetti dal 38 al 42, se qualcuno vuole leggere. Capitolo 10. Qualcuno vuol leggere? Era solo rimasto.
Leggo
Prego.
io.
Sì.
Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Orella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Amen.
Grazie, amen. Poi andiamo nel libro degli Atti, al capitolo 2, e leggiamo i versetti che vanno dal 37 al 47. Gentilmente, Se qualcuno vuole leggere. C'è qualcuno che vuole leggere?
E leggo io,
Sì.
Ferruccio. Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli altri apostoli: Uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: Salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere, ed erano tutti presi da timore, e molti prodigi e segni si facevano per mano degli apostoli. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano i poderi e i beni e li distribuivano tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio. E rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Amen.
Bene, allora non so che soddisfazione si trova nel rincorrere il nulla. Pensate a questi giorni che abbiamo appena passato. Proprio l'esaltazione della carne. L'esaltazione della carne, il gonfiarci di carne, il gonfiarci di cose che Dio non ci ha ordinato, il gonfiarci in gozzoviglie di ogni genere, in bugie di ogni genere, per qualcosa che non rimane, se non una gioia che sarà comunque cancellata. Allora, vi dico questo, sapete, io dovrei tentare di fare la parte di quello che, come tutti coloro che hanno parlato, da parte del Signore, dicono le cose come stanno. Non è che possono dire le cose in modo diverso. E questa è l'apoteosi della falsità, la bugia che prevale sulla verità. Poi voi potete trovare tutte le scuse del mondo. Anche noi in qualche modo ci siamo lasciati condizionare o coinvolgere, ma non tutti. Non tutti. Io non partecipo, non mi sento in comunione con nessuna di queste cose che è stata fatta, né doni, né regali, né celebrazioni, nulla di nulla di tutto questo. Poi potremo trovare delle scuse, quello che volete, possiamo giustificare, dire che è meglio che si celebri un ricordo di una festa che ricorda la venuta di Gesù sulla terra, anche se sappiamo che questa festa scritturalmente non esiste. Sappiamo che Gesù è venuto, sappiamo tutte queste cose, ma sappiamo che non è una festa comandata in nessun caso e non è scritta da nessuna parte, diciamocelo in italiano. Non facciamo coloro che non sanno. Questa è stata la gloria della carne, è stata la gloria della vanità che davanti a Dio credo che sia veramente un abominio. Si faceva una piccola considerazione, anche così. Non puoi impedire alle persone nella loro follia di regalare, 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 soprattutto quando siano dei bambini. E ci sono bambini che, come i nostri, hanno ricevuto il non plus ultra, perché ogni collega dei miei figli, diciamo, a loro volta, sapendo che i bambini ti fanno dei regali, eccetera, eccetera, immaginate tonnellate e tonnellate di regali che arrivano, perché questa è la nostra cultura. Mentre giustamente mia figlia mi faceva notare che ci sono bambini che non ne possono, non ne ricevono manco uno, tra virgolette, benché, diciamo, anche questa storia del regalo dovrebbe essere, è tutto, tutto da discutere. Vedete, io non so che soddisfazione si trova nel rincorrere il nulla. Vedete che ci troviamo in un culto e quindi non possiamo mentire davanti al Signore, perché davanti al Signore riconosciamo queste cose. Perché ricordatevi che davanti in un culto non ci troviamo davanti a me. In culto ci troviamo perché sappiamo che quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora dobbiamo veramente capire se la presenza del Signore si trova qui in mezzo a noi quando ci riuniamo, oppure ci riuniamo per noi stessi. Allora dobbiamo dire che non dobbiamo, io non risparmio niente, insomma. Posso anche farmi saltare in testa. Alla fine non risparmio nulla. Perché la verità è questa. È inutile che cerchiamo di mettere dei paletti, dei muri, delle cose. Questa è la pura verità. O siamo ipocriti o siamo credenti. Però sappiamo che il mondo è così. Non vogliamo offendere nessuno e tutto il resto. Però io non so che soddisfazione si trova nel rincorrere il nulla. Sapete cosa significa rincorrere il nulla? Perché qui si sta rincorrendo il nulla. E che diremmo? Pare che l'uomo, se si tirano quattro somme delle cose che sono successe in questi giorni, poi tra un po' c'è una festa ancora più pagana, tra qualche giorno, settimana prossima. Diremo? Pare che l'uomo viva per il nulla. Pare che viva per il nulla. Si nutre e si alimenta di ciò che non è vero cibo, è vera sostanza. Questa è la pura verità. Perché se il Signore è qui, non possiamo dire un'altra cosa. Se è qui la nostra presenza, non possiamo dire un'altra cosa. E io, francamente, patisco molto, molto. Poi tante volte, per evitare che le persone che ti stanno accanto si offendano, perché ne fanno certe volte per questione di principio. E diventa una catena. Ma lo sappiamo che succede in questi giorni. Sappiamo le risorse che vengono spese, buttate via. Si parla di L'Italia è la prima nazione, ho visto, come spreco alimentare. Si parla di 180 milioni di spreco. Viene buttato via perché chi la mangia tutta sta roba? E non solo. Ma non volevo parlare di questa festa. Voglio parlare del fatto che si rincorre il nulla. E pare che l'uomo viva per il nulla. E di questo nulla chi semina vento raccoglie tempesta. Dimostrazione, quando si dice si nutre e si alimenta di ciò che non è vero e che non è vera sostanza. Se volete potete andare da un'altra parte ad ascoltare altre cose dove si celebra un Gesù diverso, non questo Gesù. Dimostrazione fu la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Perché? Perché avevano riempito il loro ventre e in questo modo avevano risolto il loro problema della sopravvivenza sulla terra. Coloro che avevano mangiato e che volevano fare Gesù re, perché così avrebbero risolto i loro problemi, mangiano. Ma non hanno capito nulla. Perché? Perché l'abbiamo visto l'altra volta, domenica scorsa, nel capitolo dei Corinzi, che le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma che Dio distruggerà sia queste che quelle. E quindi? Cioè, ma io mi chiedo, ma riflettiamo sulla parola di Dio o no? Queste e quelle. Quindi? Qui si chiede, cari fratelli e sorelle, di fare uno sforzo di comprensione superiore. Cioè, se non usciamo dalla gabbia che ci siamo costruiti negli anni, sapete che siamo noi stessi a costruirci le gabbie, le capanne, con l'aiuto dei nostri genitori, dei nostri amici, dei parenti, ci costruiamo delle gabbie, delle quali sono dure da eliminare. Allora, la domanda è, uno dice, vabbè, ma se Dio distrugge le vivande che sono per il corpo, e il corpo che sono per le vivande, ma Dio ha fatto il corpo e le vivande per il giusto, per il, lo stretto necessario, per il tempo che viviamo qui, sulla terra. Ma la domanda è, se si distrugge il corpo, allora cosa mi rimane? Dici, ma scusa, Dio distrugge, a me cosa rimane? Eppure è la sfida della quale, nella quale noi stiamo chiamati, non solo noi, ma tutti gli uomini di fede. Alza, quando si dice alzate gli occhi al cielo, che significa? Se non cercare le promesse di Dio. Ecco come cambia. Cercare le promesse di Dio proprio in ciò che non si vede, ma avere certezza che le promesse di Dio non verranno meno. Ecco la differenza. La parola di Dio è eterna, indistruttibile, quindi le promesse che Dio fa sono per sempre. E si realizzano, come dice Giobbe. Giobbe dice, vabbè, a me, voi mi condannate, cercate il male in me, cercate le colpe in me. Non ignoravano cosa fosse realmente avvenuto nei lati che noi non conosciamo, delle cose che ci succedono tante volte nella vita e quante volte Satana ci chiede il conto perché gli facciamo spazio. E quindi Ma Giobbe alla fine dice, dopo tutto ciò che gli è successo, aveva una fede incrollabile in Dio, perché a lui non attribuiva nessun male. Si lamentava perché chi sta male come fa a non lamentarsi? Si lamentava. Voglio vedere voi con delle ulcere urticanti che ti gratti in continuazione. E Giobbe dice, e dopo quando questo mio corpo sarà distrutto, senza la mia pelle, senza la mia carne, vedrò Dio a me favorevole, perché il mio Redentore si alzerà sulla polvere della terra e i miei occhi lo vedranno. Giobbe conosceva Dio e tutti coloro che conoscono Dio hanno questa certezza. Dice, mi è successo tutto questo. Sono coperto di disgrazie. Poi abbiamo visto alla fine che il Signore comunque anche sulla terra gli aggiunge nuovamente ogni tipo di aggiunge ogni tipo di beneficio. Dunque, Giobbe, dopo una vita di sofferenza, sa che non ha rinnegato Dio. E con l'aspetta a lui favorevole. Questa è la parte che non le sarà tolta. Vi ricordate quello che abbiamo detto poco fa? Ecco, abbiamo letto il Vangelo, la storia di Marta e Maria. Abbiamo letto questa storia che non è proprio una storia da poco. Prendi solo un giubbotto perché è qua freddo. Ma è là. Scusate un attimo, ma ci sono degli spifferi. E io come becco uno spiffero, la tosse mi assale. Grazie. Quindi questa storia di Marta e Maria, Gesù va a trovarle perché è un amico di famiglia. È un amico di famiglia, lo conoscono. E una è presa dalle cose del mondo, dal servizio, dal preparare magari non so che cosa bevevano all'epoca. Era tutta presa da questo aspetto esteriore. Ma Maria non si era interessata di nulla. Si era buttata ai piedi di Gesù per ascoltare le sue parole. Ma che cosa significa? Gesù le dice, dopo che Marta sgrida, dice, ma non dici niente a Maria, perché? Non le dici di venire ad aiutarmi? perché non aveva capito niente, niente. E Gesù le risponde: Maria ha scelto la parte che non le sarà tolta. Cosa aveva scelto che non la sarà tolta? Cosa aveva fatto di così speciale? Era lì che pendeva dalle labbra di Gesù, parola di Dio, parola di Dio. E Giobbe aveva scelto anche lui quella parte, quella promessa. Non solo Giobbe. Quale parte? Non si trattava di un terreno, tantomeno di denaro o di altra cosa materiale. Pensiamoci, cari. Maria aveva scelto di ascoltare Gesù e questo le fu messo in conto di giustizia, come ad Abramo. Abramo credette alle parole, alle promesse di Dio e queste le furono messe in conto di giustizia. Qual è la parte che noi scegliamo? Domanda per ognuno di noi. In quale cantuccio abbiamo deciso di mettere la parola di Dio nella nostra vita? In quale posto? In quale posto? Vedete che se non abbiamo fatto quel passo necessario, queste cose non le capiamo e rischiamo nei momenti di difficoltà di restare schiacciati, perché vedete la materia ha un peso. Rischiamo di restare schiacciati dalle preoccupazioni. Schiacciati dalle gambe stesso che noi ci siamo costruiti. Dunque, il Signore Gesù ha detto che lui è venuto a liberare gli oppressi, a rompere le catene. Quali catene? Se non queste catene mentali, questi pregiudizi. Allora, dunque questa è la parte immateriale e dunque questa parte immateriale è quella spirituale che porta frutto in vita eterna. Questa è quella che porta frutto in vita eterna. Il resto, i canti, le cose, tutto bene, ma non... quella lì se non hai questo, ha avuto questo scatto nella tua vita. Tu sei ancora indietro, ma molto indietro, perché c'è col cuore che bisogna credere. Con la bocca si fa confessione di fede, ma con la bocca bisogna credere. Dunque, questa parte immateriale e dunque spirituale, che porta frutto in vita eterna. Gesù, non di meno, dice: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine corrodono, ma fatevi tesori nei cieli. Che cosa significa? Come facciamo a farci i tesori nei cieli? Prenderemo dell'oro, lo porteremo lì nell'argento? No, questo è il tesoro. È ovvio che sono tesori spirituali, dove la ruggine e la tignola non corrodono. Nuovamente, in tutto quello che Dio ci chiama, c'è la promessa. Egli ci chiama perché ci fa una promessa. Ci chiama perché ci fa una promessa. Per Abramo fu quella di una terra e poi gli fu promessa una discendenza come l'arena del mare e come le stelle del cielo. E vedete, c'è il popolo di Israele che scende da lui, discende a lui perché è figlio di quella promessa. Ma anche noi, perché siamo stati innestati sulla fede di Abramo. Ecco, e Dio fa una promessa. E questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. O crediamo in quella promessa, oppure non ci crediamo. E noi dobbiamo accontentarci solo ed esclusivamente di questa promessa. Vi ricorderete quando Paolo aveva questo problema di questa scheggia che gli fu messa nella carne perché non si inorgoglisse per la conoscenza che aveva avuto. E vi ricorderete che il Signore gli disse: va, la mia grazia ti basta. Non c'era niente, nessun'altra cosa. Detto: ti ho graziato, cosa vuoi? È tutto. Va, la mia grazia ti basta. Perché il Signore ha un progetto per noi, ha un progetto benevolo. La nostra fede sta nel credere a Dio. Non significa sta nel credere in un Dio cristiano, in un Dio cattolico o cosa. Sta nel credere a Dio e in tutto quello che ha promesso. E cioè ha promesso di perdonarci. E questo non ce l'ha nessuna religione al mondo. Questo perdono, questo è. Ti ho promesso questo. Allora, non solo ha promesso di perdonarci, ma di risollevarci dalla polvere del cimitero. Sapete, quando moriamo diventiamo polvere, perché polvere sei nato e in polvere tornerai. E comunque tu sia, che tu sia in un loculo o che tu sia per terra, la tua carne si trasformerà in polvere. Eppure, lo dice Giobbe, dopo questo io vedrò Dio a me favorevole. E noi quando immaginiamo questo aspetto terrificante, tra virgolette, è perché ragioniamo con la mente di adesso, pensando tutto il tempo che passerà, perché ci va tempo che mi trasformo in polvere, poi quanti anni starò là dentro. Ma tu non hai più coscienza, perché tu sarai già la presenza di Dio, perché il tempo è annullato e tu sei davanti alla presenza di Dio. Difficile da capire. Tu non hai coscienza, ma dal momento che muori sei già alla presenza di Dio, perché il tempo è annullato. E allora non solo Dio ci promette questo, il perdono, ma di risollevarci dalla polvere del cimitero e di trasformare il nostro corpo in un corpo immortale. Sapete, c'è scritto molto chiaro questo: corpo immortale, preparato per la vita eterna. Ecco perché Dio distruggerà sia le vivande che lo stomaco, preparato per la vita eterna, questo corpo immortale e realizzante il disegno di Dio che egli aveva realizzato in cuor suo prima della fondazione del mondo. Questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Dio non ha creato il mondo perché vada in balia, perché perché l'uomo l'ha guastato. Io mi trovo qua in questo bel progetto che mi dà felicità. Mi dà felicità perché non mi fa percepire la morte come scopo finale, ma mi dà certezza. Nel mio cuore non c'è la morte, c'è questo, che Dio ha realizzato in cuor suo la mia vita eterna, prima della fondazione del mondo, pur dovendo passare attraverso questa vita. Questo è indispensabile. Se non passiamo attraverso questa vita, non possiamo andare alla vita eterna. Quindi questo, se uno non nasce qua, non va di là. Ecco per cui, come dicevamo, che né le vivande né il ventre sopravviveranno alla nuova realtà celeste. E tantomeno non spetta a me oggi sapere come sarà questo mio corpo. No, a me basta la promessa di Dio. A me basta la sua promessa. A me basta quello che lui dice. Ecco perché Maria aveva percepito questo e pendeva dalle labbra di Gesù, perché dalla sua parola vedeva questo, vedeva questa vita futura. E quanti di noi la vedono questa? O vedono la loro disperazione? Pur da credenti sono acque agitate, sono fiumi in tempesta, sono senza pace nella loro vita, perché non hanno realizzato ancora il disegno di Dio dentro se stessi. Ma la mia fiducia è piena già da ora in tutto quel che Dio farà, in tutto quel che Dio farà. Nel famoso capitolo 11 di Ebrei, riguardante la fede, tutti, in tutte le epoche, si accontenteranno di credere a Dio e ciò fu messo loro in conto di giustizia. Vi ricordate? Vi ricordate? Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11. E molti furono segati, altri furono... Lo ricordate? Vabbè, lo ricordate. Parlava... qua. Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il remuneratore di quelli che lo cercano. No? Noè, abbiamo l'esempio di Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano. Ecco, per fede Abramo, di cui parlavamo prima, quando fu chiamato, ubbidì per andare al luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Ecco, e poi ne abbiamo tanti esempi. Sara, per fede Sara, no? Stessa, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per compiere il seme, per concepire il seme, e partorì, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Di cosa stiamo parlando? Io non so, fratelli e sorelle, qual è la nostra fede. Se nei panettoni, se nella nullità, perché io credo che il Signore venga il vomito a guardare questi giorni. E perciò, vedete, Tutti questi esempi di fede, questo sarebbe un capitolo da leggere spesso, no? Anche Abramo per fede, messo alla prova, offrì Isacco. Cioè, sappiamo la storia. Solo che ce le dimentichiamo perché siamo una generazione che consuma velocemente tutto e dimentica tutto anche molto velocemente. Allora Dio dice anche che in Isacco ti sarà nominata una progenie, perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti. Hai capito? Perché? Per cui, cosa volete? Se abbiamo creduto, abbiamo pace con Dio. Se abbiamo creduto. Ma io non credo che molti abbiano creduto. Non spetta a me giudicare la loro fede. Per fede Isacco benedisse Giacobbe. Ed Esaù riguardo a cose future. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Per fede Mosè, quando nacque, fu nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché si videro che quel bambino era bello e non temettero l'ordine del re. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone. Hai capito? Scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio e di godere per breve tempo dei piaceri del peccato. Ecco, la differenza di quello che dicevamo prima. Di essere dei carnaloni, di prendere il piacere, i baci, gli abbracci, auguri, auguri, auguri di cosa? Di che? Di ricevere doni. Poi non sanno manco chi è Gesù, non sanno niente. Io sono. Sì, dice la tradizione, quando ero piccolo, ma d'accordo. Almeno quando eravamo piccoli c'era una canzoncina che ci ricordava che Gesù scendeva dalle stelle, come ci raccontavano, no? Ai quanto ti costò l'avermi amato. Ma tutto sommato, quelle cose lì ricordavano, anche se non è una festa comandata, ma ricordavano comunque chi era. Come si fa? Come fai? Adesso c'è un Natale, ma manca il festeggiato. Un compleanno, uno che non. Ma manca il festeggiato, manca totalmente. E lo sostituisce con. Si sostituisce, scusate, con un pezzo di gesso. Ma capite, siamo noi che facciamo Dio. Ma no, ma non ci siamo. È così, tutti questi esempi di fede. E poi ce n'è, potremmo continuare. Rab, la prostituta, che dirò di più? Mi mancherebbe il tempo, dice, di raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Efte, di Davide, di Samuele, dei profeti. E che faremo? Per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, proseguirono le promesse, turarono le gole ai leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono il taglio della spada, trassero forza dalla loro debolezza. Divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. Le donne riebbero per risurrezione i loro morti. Vi ricordate? Potremmo continuare. Altri invece furono torturati, non accettando la liberazione per ottenere una migliore resurrezione. Altri ancora subirono schermi e flagelli e anche catene e prigionie. Furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelle di pecore e di capra, bisognosi, afflitti e maltrattati. Il mondo non era degno di loro. Ecco, allora, leggendo queste cose, Dio ci fa una promessa. Questa. O noi abbiamo creduto o non abbiamo creduto. Ma questo è inutile che ci troviamo qua, cari, tutte le domeniche, per dirci cosa. Per cercare di farci stare dentro tutto. Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua. Cioè, ci aggiustiamo al nostro piacimento le cose. Possiamo anche noi mettere un giro di gesso. Poi, che vi devo dire? Ma vedete, la mia fiducia piena in tutto quel che Dio farà per me, che ha già fatto. Io senza questa, io non ho paura del futuro. Per questo, in questi giorni sentivo Matteo, questo giovane fratello, spero che sia così per lui, gli auguro con tutto il cuore. Mi ha chiamato, un po' preoccupato per tutto quello che sta succedendo nel mondo, per un bambino piccolo, per tutto. Io ho cercato di spiegargli che bisogna capire, accettare, entrare nella fede, che è la cosa che ci stabilizzerà. E anche nelle difficoltà, alla fine, Dio prevarrà. Allora, non solo di pane vivrà l'uomo. E qui torniamo a quello che dicevamo prima, di cosa ti si è riempito la vita. Non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. È scritto sia nel Nuovo che nel Vecchio Testamento. Ma la parola fatta carne, guarda quanto è importante anche questa simbologia. La parola fatta carne è discesa dal cielo. Che è vero cibo e vero nutrimento. Questo è vero cibo e vero nutrimento. Quindi è importante di che cosa ci nutriamo. Da questo dipende la nostra serenità, dipende ogni cosa. Non dipende, chi ha creduto non cerca nessun'altra cosa. Se non la stabilità, la pace con Dio, che Dio gli dà pace in ogni cosa. Ora, del nulla della carne o del tutto dello spirito che proviene dalla sua parola, dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere, non ci sono molle, è inutile. Possiamo procrastinare per degli anni questo stato che sto un po' nella carne. E un po' nello spirito, ma in questo modo rischiamo di non piacere a Dio veramente, perché non si possono servire due padroni. E allora che è lo spirito di Dio che se noi abbiamo scelto è quello che ci guida, ci conduce, ci corregge, ci redime secondo il suo proposito e le sue promesse. Allora, tornando a quello che abbiamo letto negli Atti degli Apostoli, udite queste cose, no? Aspetta, ecco, ora, udite queste cose, coloro che le ascoltarono furono compunti nel cuore. Capite dov'è la differenza? È una differenza sostanziale. Furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli altri, uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete in dono lo Spirito Santo. Cioè, capito, prima devi fare questa, devi essere compunto nel tuo cuore, ravvederti. Perché dice, adesso cosa dobbiamo fare? Ravvederti. E poi riceverete in dono lo Spirito Santo, senza il quale tutte queste cose che stiamo dicendo non sono comprensibili. E perché? Perché la promessa è per voi e per i vostri figli. Ecco, e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il nostro Dio ne chiamerà. Eccoti. Per quanti il nostro Dio ne chiamerà. Quindi, come abbiamo visto, non dipende né da chi corre né da chi vuole. Compunti, ecco il segreto che porta alla salvezza dopo la predicazione di tutti i credenti. Senza questo è difficile veramente che lo Spirito di Dio entri e ceni con il peccatore, se non sei compunto, per poterlo riportare in sé, perché lo Spirito Santo serve per quello, ti fa tornare, ti fa resettare, tornare indietro, riportare in sé, dopo anni bui e tortuosi della tua vita. Di quanti il nostro Dio ne chiamerà. Anche qui, come dicevamo, non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che chiama coloro che hanno il cuore rotto dal pentimento e si sono convertiti dal vano modo di vivere. E qui sono parole dello Spirito Santo, dal loro vano modo di vivere. Io vorrei sapere, dovrei arrabbiarmi. Io fossi, no, non mi arrabbio perché cerco di rispettare ovunque, ma io vorrei sapere che soddisfazione c'è, che soddisfazione si trova nel nutrirsi con il nulla. Nutrirsi con il nulla. E che diremmo? Pare proprio che l'uomo viva per il nulla, viva per la vanità, viva per la stupidità. Ma non dobbiamo piuttosto dire, cercate prima il regno di Dio. E quando hai trovato il regno di Dio, tutta la vanità ti può andare sopra o sotto, ma non ti cambia la vita. Non è il contrario. Non è il contrario. Io mi chiederei sempre cosa ne pensa il Signore di quello che facciamo noi, di come gestiamo questi aspetti che così tragicamente ci coinvolgono. Io dico tragicamente, perché Io sono convinto che in questi giorni, mia convinzione personale, ci sono delle contraddizioni troppo grandi, troppo. Da una parte vogliono abolire il Natale per legge, dall'altra non gli conviene troppo economicamente, perché in questi giorni sono stati fatti fuori miliardi di euro. E sono contraddittorio. Cioè, vedete quanto l'uomo è contraddittorio. Cioè, è così volubile. Ma questo non è, questa volubilità di queste cose, non c'è stabilità, perché non c'è fermezza, non c'è cognizione di causa. Allora in una situazione del genere ci tocca mediare. Noi siamo costretti a mediare per non fare dei danni, non fare dei danni agli innocenti, non fare dei danni a persone che non possono comprendere, ma dobbiamo tenere ferma la leva, ferma, sapere che cos'è per noi, nutrirsi di vanità o nutrirsi della parola di Dio, avere la certezza delle sue promesse o avere il panettone. Se ho la certezza delle sue promesse e mangio un pezzo di panettone, sto mangiando un pezzo di panettone, potrei mangiare una soppressata, un'altra cosa, non cambia niente. Se ho la sua, però devo avere questa certezza nel mio cuore, nell'anima mia. Questa è una cosa che io non la metterei in ma neanche un secondo. Però dovremmo uscire tante volte dal mondo. E allora viviamo con questa certezza della parola di Dio, che condanna completamente quello che avviene in questi giorni, è completamente condannato. Non posso pensare, non solo pensare, ma non credo che Dio approvi una virgola di tutto questo spreco, di tutta questa ipocrisia, di tutta questa falsità. Io non mi nutro di vanità, mi nutro di sostanza. E la sostanza viene dall'accettare la parola di Dio e non dal modificarla perché a me fa comodo così e mi fa piacere così. Perché questo tipo di atteggiamento può portarci lontano da lui e veramente può compromettere seriamente la nostra fede, che Dio non voglia. Che il Signore invece ci aiuti ad accettare pienamente quelle che sono le sue promesse. Amen.